Dio guarisce oggi. È la guarigione nella volontà di Dio? Domanda che ci poniamo subito, questa mattina. Vediamo che Dio non soltanto ha in mente il progetto della guarigione, ma persino nella sua prima rivelazione al popolo di Israele, se voi state attenti, li guidava pure in delle norme igieniche che riguardavano i contagi, riguardavano tante altre problematiche. Chiaramente allora non si era scoperto i batteri, non si erano scoperte le infezioni, però Dio già sapeva, Dio curava anche in maniera pratica, dava delle istruzioni, non le possiamo approfondire, perché il suo popolo potesse evitare certi tipi di malattie, certi tipi di situazioni. E così, andando a vedere la guarigione nella Bibbia, nell'Antico Testamento certamente cogliamo tante promesse. Una lettura in Esodo 23-25 dice: servirete il Signore, il vostro Dio, ed Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Io allontanerò la malattia di mezzo a te. Nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca né donna sterile. Io renderò completo il numero dei tuoi giorni. Potremmo leggerne tanti altri di questi versetti, ma questo ci fa vedere che la volontà generica, la volontà perfetta, se così possiamo dire, di Dio è quella della guarigione. È importante che lo capiamo, senza diventare certamente fanatici, senza diventare, vedremo un poco, ecco, di avere una visione equilibrata, ma sappiamo che Dio ha questa volontà. Che Dio non è colui da cui hanno origine le malattie. Le malattie, sappiamo, hanno origine dal peccato, dalla caduta dell'uomo, dalle leggi fisiche, da tutto quello che ci fa parte della materia, ma Dio non soltanto ci ha preparato un corpo nuovo, e questa è la cosa più bella, perché purtroppo una medicina per l'invecchiamento, qualcuno dice io voglio essere guarito dalla mia vecchiaia, questo purtroppo non può avvenire, ma certamente Dio ci dà anche una guarigione, e ricordatevi che lungo il suo ministero terreno, Gesù guarì in maniera grande. E quello che mi colpisce è che questo ci fa capire che se le malattie fossero state date dal Padre, sarebbe stato assurdo che lui, il Padre dava le malattie e lui le toglieva, cioè credo che sarebbe stato un lavorare non in concomitanza, non in cooperazione. Invece vediamo che Gesù nel suo ministero terreno ebbe una grande compassione, una grande sensibilità, ebbe una grande disponibilità e non solo sentì i pesi, simpatizzò con le nostre infermità, non solo simpatizzava, perché lui è colui che simpatizza, che è sensibile, ma lui stesso, attraverso la sua virtù, sanava, e sanava le vite delle persone nel senso morale, sanava le vite delle persone nel senso psicologico, le trasformava, gli dava una alternativa reale, sanava la vita delle persone nella dimensione fisica. E questo è un dato che non possiamo ignorare, anche se alcuni dicono che queste cose avvenivano solamente all'inizio della dispensazione, perché ora siamo arrivati alla perfezione, quando la carità sarà venuta, ma mi sa che la perfezione ancora non è arrivata. Abbiamo bisogno quindi dei doni, abbiamo bisogno dei carismi, abbiamo bisogno di vedere le manifestazioni della potenza di Dio, non tanto per credere, ma per vedere veramente come Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ancora, a parte le promesse che potremmo leggere, in Salmo 41,3 dice: il Signore lo sosterrà quando sarà a letto ammalato, tu lo consolerai nella sua malattia. Che bella questa immagine. Tante volte quando siamo a letti malati aspettiamo qualcuno che ci telefoni, ed è bene che ci andiamo a visitare. Questo è un comandamento che Gesù ci ha dato: visitate gli infermi, non gli inferni, gli infermi, visitateli. È un momento particolare dove noi possiamo portare in ogni caso la nostra solidarietà, il nostro amore, ma non solo questo, possiamo portare anche questo annunzio, questa fiducia che Dio può operare nella loro vita. Ancora, è nel carattere di Dio. Dio si rivela come: io sono l'Eterno che ti guarisco. Questo è il suo carattere. Dio ha un carattere veramente di terapeuta, di qualcuno che ha a cuore le difficoltà, le debolezze, è qualcuno realmente che dà ogni cosa per noi, quindi dà tutto se stesso. E nei Vangeli troviamo che il 25% dei Vangeli è tutto intriso di guarigioni, di opere potenti che Gesù faceva attraverso lo Spirito Santo. E ancora i mandati che dette ai suoi apostoli parlano della stessa guarigione. Ricordate l'incarico dei 12, dopo che lui stesso prima aveva percorso le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Guardate che strano, è una precisazione che sembra che non faccia, che non sia necessaria. Ogni malattia, ogni infermità, significa tutti i tipi di. Non è come qui, dici, qui possiamo guarire questo tipo di malattia, ma per un altro è meglio che vai in un altro posto. Poi per certe malattie non c'è cura. Tutti i tipi di malattia. Questa è una cosa forte da comprendere, per me tante volte è più difficile perché, come condividevo con qualcuno qualche giorno fa, la mia mentalità, il mio approccio medico mi porta sempre a vedere la soluzione medica prima che quella spirituale. Ma ricordate invece che Dio è molto più terapeuta di qualunque medico e Dio può guarire oggi, e credendoci noi vedremo queste guarigioni. Poi diede questa missione ai discepoli e disse ai 12: guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Mamma mia, immaginate quando qualcuno vi dà una missione del genere. Immaginiamo che qui qualcuno venisse Gesù e cominciasse a prendesse Tommaso e dice: Tommaso, esci qua e comincia a fare questo bel lavoro. Comincia a purificare i lebbrosi. Ma ci devo avvicinare per purificarli? O li posso purificare a distanza? Tutte le paure, le difficoltà, le resistenze, ognuno di noi avrebbe grosse difficoltà. Risuscitare i morti, ma chi ci si mette in questa impresa? È impossibile. Eppure, i discepoli, chiaramente, con semplicità, senza grandi ragionamenti, fede in quello che Gesù diceva, e Dio onora la nostra fede. E videro grandi guarigioni, videro grandi liberazioni, videro grandi opere. Gratuitamente avete ricevuto, dice la scrittura, gratuitamente date. Questo carisma, questo potere è un dono che Dio ci dà, trasmettiamolo agli altri. Ancora i 72 furono mandati pure in missioni del genere, ancora i discepoli hanno questa missione, tutti i discepoli, ricordate quella lettura molto conosciuta, ma tante volte poco creduta, di Marco 16:15, dove e disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto, fede prima, e sarà stato battezzato, espressione esterna della fede, sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E poi il 17, guardate come è chiaro, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, nel mio nome cacceranno demoni. Alleluia, fratelli! Dio ci ha dato veramente autorità, non sta dicendo questi sono i segni che accompagneranno i super pastori o gli apostoli, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, nel mio nome cacceranno demoni, parleranno in lingue nuove. Gloria a Dio per questa libertà espressiva dello Spirito Santo per il parlare in lingue. Prenderanno in mano dei serpenti, che tipo del diavolo, e anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Alleluia, per questo è bene proclamare questo prima di mangiare qualunque carne di mucca, di anitra o di uccelli, o poi scopriremo pure le verdure pazze, perché sono inquinate con chissà che cosa. Allora preghiamo, abbiamo fede, seppur bevessero qualcosa di mortifero, non farà loro del male. E poi imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Sapete, questo è qualcosa di straordinario, perché sembra impossibile. Ma certo, se lo dobbiamo fare noi è impossibile, ma se lo facciamo veramente nella fede dell'unzione, della presenza di Cristo, questo avviene. E io tante volte sono stato sconvolto dal fatto di vedere che avveniva sul serio. Questo vi fa vedere quanta fede ho in questo campo. Cioè che l'ho fatto, è avvenuto e quasi mi sono meravigliato che avveniva. E invece quello che Dio vuole generare in noi è una fede ferma, una fede forte, una certezza, una semplicità, senza tanti ragionamenti, che questo è possibile. E allora vedremo anche noi, in certi momenti, lo Spirito Santo stesso ci dirà, nel mentre che una persona malata intorno a noi, o magari nel mentre che ce l'ha detto, neanche ce l'ha detto quella persona, ci dirà, metti la mano su questa persona e toccala, e prega nel nome di Gesù, e verrà guarita. E noi diremo, ma come? Ma che figura ci faccio? E se poi non succede? E se poi qua, e se poi là? Questo è il ragionamento umano, questa è la mente umana, ma se impariamo a vivere nella semplicità dello Spirito, queste opere diventeranno vita quotidiana, normale amministrazione. Perché? Perché viviamo nel soprannaturale e Gesù non è cambiato. Ci credete? Alleluia! E poi è scritto che il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli cosa fecero? Dissero, mamma mia che missione, ma che è possibile, qua non ce la facciamo, qua mamma, ci nascondiamo. No, e quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnano. Fratelli, i segni confermano la parola, non confermano noi. Non conferma che noi siamo più bravi degli altri, più spirituali, ma confermano il fatto che noi stiamo credendo, annunziando la parola di Dio. E i segni verranno, certamente, anche se non lo sentiamo, ma confessiamo la parola di Dio, la potenza di Dio opererà. Nella storia della Chiesa ci sono tanti, se leggete gli Atti, ci sono tanti esempi di guarigione. Anche i primi padri della Chiesa, se andiamo a leggere un poco i vari Ireneo, Origene, Sant'Agostino e tutti gli altri, troveremo che loro riferiscono che la Chiesa primitiva era normale credere nella guarigione, era normale vedere la potenza di Dio. Poi chiaramente nel corso dei secoli l'umanesimo, il razionalismo, tutte le cose hanno reso queste cose come speciali, strane, come dire, e quando succede magari un miracolo tutti dicono, un miracolo. Invece no, il miracolo dovrebbe essere piano piano diventare ordinaria amministrazione. E voglio leggere solo due versetti prima di dare una lista di cose che possono impedire la guarigione e poi pregheremo insieme. Un versetto è in 1 Pietro 2,24, dove ancora lì nel Nuovo Testamento, nelle lettere di Pietro, cogliamo questa potenza della salvezza e della guarigione. Dice, egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, e questo, gloria a Dio, lo stiamo credendo, ne abbiamo avuto il beneficio, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. Mediante le lividure di Cristo, potenza di guarigione può venire dentro di noi. A parte che la parola salvezza stessa, nel significato originario, significa anche salute. Non è solamente salvezza spirituale. Quando noi parliamo di salvezza, intendiamo una salvezza che raggiunge lo spirito, ed è quella più importante, salvati spiritualmente, che raggiunge la mente, salvati da tutte le contorsioni, le distorsioni, le ferite, i traumi, tutto quello che c'è nella nostra mente che ci impedisce di vedere la gloria di Dio, salvati dalle nostre malattie. Donna, la tua fede ti ha salvato, ti ha sanato, disse Gesù a una donna dal flusso di sangue. Ricordate tutti che aveva speso tutti i suoi soldi con i medici e non sapeva più cosa fare, l'emorragia la stava distruggendo. Vide Gesù e dentro di lei venne questa risoluzione: se solo io riuscirò a toccarlo, sarò guarita. Ma certamente com'era venuta questa fede? Evidentemente qualcuno o gli aveva detto che Gesù guariva o aveva visto guarirlo, e allora certamente dice, ma perché io non posso realizzare questo? e la sua fede la salvò, la sanò. E questo è qualcosa, un'esperienza che vogliamo vedere e vogliamo fare insieme. E poi un ultimo verso, se ne potrebbero leggere tanti, ma solamente ne ho voluti prendere pochi, da Giacomo 5,14. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Alleluia! E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Tante volte c'è un collegamento che noi non capiamo tra malattia, peccato. Qualche volta lo approfondiremo. Quindi, velocemente, qualche ostacolo alla guarigione, quindi quelle cose, quegli atteggiamenti che ora non dovete cercare di avere per ricevere la guarigione. Quindi attenzione, l'ostacolo più grande, vediamo se sapete qual è, l'incredulità, il dubbio, questo è l'ostacolo più grande e purtroppo è l'ostacolo che spesso ci tocca da vicino. E sapete benissimo che Gesù, proprio quando si trovò nel suo paese, tra quelli che amava di più, è scritto che proprio lì, dove lo conoscevano, dove c'erano i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi parenti, poté fare meno miracoli. Perché? Li amava di meno? No, anzi li amava di più, erano stati quelli vicini a lui, ma a causa della loro incredulità. E questo è tremendo, Dio ha un grande desiderio di guarire, ma questo non si ottiene attraverso uno sforzo, non si ottiene attraverso un cercare di convincere Dio a farlo. Vedete, in tutte le cose noi abbiamo acquisito un atteggiamento strano, pensiamo che Dio sia un tirchio che non vuole dare i suoi doni, non vuole dare la sua salvezza e stiamo lì a cercare di comprare la sua attenzione, comprare il suo amore, comprare le sue guarigioni. A non comprare solo con i soldi, capitemi, ma anche comprarlo come a dire: Signore, Signore, ti prego di qua, di là, di sopra, di sotto, ma non vedi. E il Signore invece sta cercando di stimolare quella fede che non tiene conto solamente della dimensione razionale, ma che prende e riceve. E chiaramente abbiamo bisogno di stimolare questa fede, fratelli. Se sentiamo solo messaggi sempre di incredulità, di impotenza, di tecniche solamente umane di guarigione, ci verrà difficile credere nella guarigione di Dio. Ma questa mattina vogliamo aprirci a una fiducia nuova nella potenza della guarigione di Cristo. Poi un altro aspetto, ostacolo, è il falso valore dato alla sofferenza. Sapete che ci sono molti gruppi religiosi dove intanto si crede che la malattia è la volontà di Dio e quindi in qualche modo diventa la cosiddetta croce da portare. Non so se avete mai sentito questa espressione. Questa è la mia croce. Ma la croce non è questa. La croce è qualche cosa che tu puoi prendere volontariamente o non prendere. La malattia non è che dici: no, io questa croce posso prendere o non prendere, la ce l'hai e basta. La croce è qualcosa che volontariamente tu decidi di prendere. E la malattia certamente non è una croce e neanche ancora di più come una forma di spiritualità strana l'ha fatta diventare come una sorta di meccanismo espiatorio attraverso il cui, la cui malattia io pago per i peccati degli altri. Questo diventa quasi una bestemmia, cioè come a dire che noi, le nostre malattie servono agli altri. È qualcosa di incredibile che d'altronde nasce quando non comprendiamo che il sacrificio di Gesù è stato perfetto e il sacrificio di Gesù è valido per ogni liberazione, per ogni guarigione. Allora in qualche modo è come se noi volessimo le stesse malattie di Gesù, volessimo prendere le malattie. State attenti a questo atteggiamento. Ci sono persone che sono impazzite perché hanno cominciato a pregare in questo termine: dammi le tue malattie, dammi le tue stigmate, dammi le tue. E in realtà queste malattie, queste cose che non venivano da Dio, ma venivano sicuramente dall'uomo, in quel caso animato dal diavolo, hanno distrutto la vita di queste persone che in qualche modo pensavano così di espiare o di svolgere quello che invece solamente Gesù è riuscito a svolgere. Quindi, e poi in questo caso, ecco, se tu sei uno di quelli che crede che la malattia è volontà di Dio, e ci sono tanti credenti che lo credono, e dicono, sì, il Signore mi ha dato questa malattia, allora io ti chiedo, se il Signore ti ha dato questa malattia, perché vai dal medico? Se te la dovresti tenere, se te l'ha data il Signore, giustamente, è assurdo che tu cerchi un rimedio umano, un rimedio pratico, perché se sei convinto che è Dio che te la dà, non devi fare niente per levartela, ma te la devi tenere, te la devi coltivare e cercarci di convivere. Invece vediamo che non è così, la malattia è un disagio, è un disturbo, cerchiamo di superarla, cerchiamo di affrontarla. Poi un altro aspetto è il peccato nascosto, lo abbiamo accennato poco fa, risentimenti, amarezze, tensioni, mancanza di perdono, queste cose possono generare una malattia in tanti modi, anche da solo quello, diciamo, più come vorrei dire, medico parlando, cioè in maniera tecnica, cioè proprio per i meccanismi psicosomatici in cui tutta la mia ansia, tutta la mia aggressività, tutta la mia rabbia interiore colpisce il mio colon e il mio colon a un certo punto comincia a morire, allora cominciano problemi di colite ulcerose o altri organi, bersaglio di una tensione grandissima, non espressa. E lì l'organismo umano diventa bersaglio di tutte queste amarezze, rabbie, buonvisi a cattivi giochi. Ci comprendiamo? Persone che non si sono arrabbiate mai e che poi si riscoprono con malattie strane come sclerosi a placche, malattie dove ci sono meccanismi autodistruttivi nelle cellule, dove le cellule non riconoscono più le loro cellule e si aggrediscono a vicenda, quello che avviene quando si comincia a essere in tensione tra fratelli, ci si aggredisce, le cellule si aggrediscono e distruggono lo stesso corpo, fanno degli anticorpi contro se stessi e c'è un meccanismo di distruzione. Allora, peccato nascosto è un altro ostacolo. E in questo poi c'è un altro aspetto che la preghiera non specifica, discernimento, comprendere, quindi capire se c'è un peccato nascosto, capire dov'è l'ostacolo, chiedere al Signore di comprendere perché non avviene questa guarigione. Noi dobbiamo sviluppare questa sensibilità per capire poi che Dio può operare nel momento in cui abbiamo rimosso gli ostacoli. Un altro problema è falsa diagnosi. Non capire se un problema è nella sfera spirituale, quindi è proprio uno spirito di infermità, e allora bisogna cacciarlo. Gesù cacciava degli spiriti di infermità, vediamo nella Bibbia, nei Vangeli, e stranamente delle malattie di un certo tipo se ne andavano. Capite? Come a dire, c'è un'interazione tra spirito e materia che noi non comprendiamo, ma sicuramente il diavolo, che la scrittura dipinge come un distruttore, un ladro, un omicida, può chiaramente creare dei processi, accelerare dei processi distruttivi nella nostra vita, e quindi dobbiamo capire anche se c'è una dimensione spirituale, o è un problema fisico, o è un problema mentale, avere guida da Dio e quindi lì riceveremo guarigione. Un'altra causa della non guarigione in alcuni credenti, sapete qual è? Il rifiuto di credere che la medicina possa essere uno strumento di Dio. Ci sono tanti credenti che diranno no, io preferisco morire pur di non andare nelle mani di un medico. Cioè sembra un atteggiamento fortemente spirituale, ma invece nasconde un atteggiamento che non è buono. Questo può essere un ostacolo, perché Dio non è contro la medicina, ma completa. E la medicina cerca in fondo di favorire i processi di ristabilimento dell'emostasi del nostro corpo, e Dio è in favore. Quindi non rifiutate, non fate come a dire, siccome Dio non vuole che io prendo. Io tante volte incontro delle persone, purtroppo facendo il medico capite bene che ci sono tante persone che dicono no, io devo gettare, perché siccome mi ha detto che Dio guarisce, io devo gettare la mia insulina. No, fermati, Cioè, fino a che sei mio paziente, la tua insulina non la getti. Se chiaramente ci sarà un momento in cui possiamo accertare che c'è una guarigione, una cosa, non dice perché non è giusto se io credo che devo andare dai medici, che devo prendere medicine. Alt, questo è un atteggiamento sbagliato. Se tu hai questo atteggiamento, tu dal tuo diabete non guarirai sicuramente mai. E neanche con l'insulina, poi, secondo me. Oh, lasciamo perdere l'argomento. Un altro aspetto da considerare è una trascuratezza delle norme igieniche, delle cose normali, sonno, fatica, alimentazioni, cibi particolari, vizi particolari, alcol, tante altre cose con cui noi possiamo anche abusare, che certamente producono certamente un problema. Ecco, non con la scusa del fatto di dire: Signore, benedici quello che mangio, non è che ci dobbiamo scolare una bottiglia di vodka e poi dire: Signore, grazie perché non mi farà male. No, ti farà male, perché lì chiaramente c'è un problema di equilibrio e Dio ci chiede di essere sobri, equilibrati, di non forzare al di là della norma il nostro corpo. Oppure se noi diciamo: Signore, nel tuo nome sollevo 200 kg e ti verrà l'ernia nel nome di Dio, cioè. Sei convinto? O anche in senso psicologico tante volte facciamo così: Signore, con te porterò dei pesi grandissimi. E il Signore dice: alt, tu puoi portare 30 kg, se tu ti carichi di 50 kg come peso, come pazienza, come capacità di sopportare gli altri, tu esplodi. E allora anche lì dobbiamo comprendere che ci sono dei limiti umani e dobbiamo rispettare, capire qual è il nostro limite e non superarlo, perché sennò poi non possiamo dire: Signore, ma perché mi sono stancato, perché sono così stanco, perché... E dice: ma tu hai dormito? Dice: no, veramente sono 3 notti che non dormo. E allora non ti posso guarire, non ti posso dare una vita senza sonno, perché il sonno è una parte fisiologica, abbiamo bisogno di dormire, non spiritualmente, mi raccomando. Terz'ultimo punto, e passiamo alla preghiera di guarigione. Non comprendere la progressività di alcune guarigioni. Tante volte le guarigioni non sono istantanee, non sono ta-ta. Cioè, noi crediamo, proclamiamo la parola di Dio, inizia un processo di guarigione e noi dobbiamo continuare a credere, a pregare, non a richiedere, ma a credere che questa guarigione che ha iniziato a prendere piede nella nostra vita possa esprimersi in tutta la sua interezza, come tante volte per esempio Gesù pregò per quell'uomo, ricordate, che non ci vedeva, e prima, in una prima fase, quello dice: sì, ci vedo, però ancora non riesco a mettere a fuoco, mi sembra, gli uomini mi sembrano alberi, gli alberi mi sembrano uomini. Quindi una fase di guarigione intermedia, però lì poi ci fu un tocco diverso, ci fu una seconda fase e lui ritornò a vedere. Quindi non diciamo subito: Dio non ha guarito, siccome ancora abbiamo i segni o i sintomi. Crediamo, perché è la fede che guarisce, e la fede non è la sensazione, io sento di, no, io credo di avere ricevuto. Questa è la potenza della guarigione che in Cristo possiamo sperimentare. Ancora penultimo punto: Dio ha scelto forse un altro modo o un altro strumento per guarirci. Tante volte noi pensiamo di dover essere guariti in un certo modo. Ecco, potrebbero fare tanti esempi, mi viene in mente quello di Naaman, ricordate quell'uomo del capo degli eserciti che aveva la lebbra e aveva saputo che c'era un grande profeta in Israele e si era messo in testa: ora io ci vado e lui farà così, così e mi guarirà. E invece chiaramente nel momento in cui va lì, il profeta lo riceve non come lui pensava, non gli fa abracadabra, ma gli dà un ordine: vai e lavati 7 volte nel Giordano. Ecco l'ostacolo in quel caso. Se lui avesse detto: no, io devo essere guarito solo in questa maniera, io sarò guarito solo come dico io, non avrebbe ricevuto la guarigione. Quindi anche un modo con cui noi pensiamo che Dio ci debba guarire può diventare un ostacolo alla nostra guarigione. E poi, in ultimo, pur non venendo da Dio, e questo è un concetto importante, tante volte diciamo la malattia in realtà ha un valore purificativo, sì, ma non in quanto mandato da Dio. Voi per correggere un vostro figlio glielo mandereste un tumore? Glielo mandereste? No. E io credo che Dio non è un poco più misericordioso. Ma nella malattia, nelle situazioni di disagio, in quelle tante volte collegate a problemi ereditari, a situazioni familiari, a luoghi dove il demonio ha potuto prendere piede e ha creato distruzione, può esserci l'azione di Dio che fa cooperare, cioè fa sì che in quella difficoltà, in quella malattia, in quella sofferenza, tu puoi, anche se non sei guarito, puoi ricavare un grande insegnamento, puoi comprendere, puoi avvicinarti di più a Dio, e quindi, come a dire, pur nelle difficoltà noi siamo convinti che tutto coopera al bene per quelli che amano e temono il Signore. Quindi non stiamo lì a penalizzare, perché ci sono tanti che dicono: ah, mi dispiace per te, tu non hai avuto fede per essere guarito, allora mi dispiace, la tua fede è scarsa. No, è l'amore quello che conta. Dio ci ama e per amore ci guarisce, ma soprattutto vuole insegnarci a vivere nel suo amore, vuole insegnarci a darci vittoria prima che sulla malattia, nella malattia. Ci alziamo in piedi. Tante volte noi pensiamo: ecco Signore, se non mi levi questa malattia io non potrò stare bene. Il Signore invece dice: no, prima tu hai bisogno di stare bene a prescindere, scoprire che la tua pace non dipende semplicemente dalla tua cenestesi, dal tuo equilibrio fisico, da come ti senti il callo. E io sono stato sempre così e ho dovuto imparare, perché un giorno mi sono svegliato col callo che mi fa male, mannaggia, ecco il rimuginare. Vuol dire, di tutte le cose spirituali che Dio mi dava pensavo sempre al callo. Oppure un altro giorno col blocco qua, mannaggia perché c'ho qua, sempre la concentrazione sulla malattia, senza capire invece che la nostra concentrazione deve essere sul Signore. O un'altra volta magari con un punto nero qua, io mamma mia che brutto, ora come vi faccio vedere con questo punto nero là, allora quindi cercare di mascherarlo, tutta l'attenzione, guardate, è incredibile come noi facciamo dipendere la nostra sicurezza tante volte da fattori così irrilevanti. Fattori estetici, fattori semplicemente di disturbi qua, là, tutta una giornata ci va male solamente perché abbiamo un po' di mal di stomaco, di nausea. Io non dico di non prendervi qualche procinetico, qualche farmaco per la nausea, ma come a dire, in qualunque modo, in qualunque momento tu puoi essere in contatto col Signore, con lo Spirito Santo, e poi nel mentre che sei in contatto col Signore, con lo Spirito Santo, e quindi la malattia non ti ostacola al tuo rapporto con Dio, vedrai che la malattia se ne va. Alleluia!